Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco, esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Non deve essere stato semplicissimo per i primi predicatori del Vangelo, per i grandi apostoli Paolo e Pietro. Non deve essere stato facilissimo ricominciare a dire una parola dopo non averla ascoltata, perché i primi che non avevano ascoltato quella parola che poi avrebbero annunciato sono stati proprio loro. C'era anche una questione di credibilità. Ma come? Tu parli? Tu che hai detto che il maestro non lo conoscevi? Tu parli che sei stato il persecutore dei discepoli del maestro? Ecco, forse una prima difficoltà all'ascolto è stata anche questa. Perché poi dai discepoli del Signore noi tutti pretendiamo sempre una perfezione totale. Dobbiamo sempre essere perfetti nella nostra predicazione, nella nostra vita, nelle nostre parole, nei nostri gesti, nei nostri e in quelli degli altri, soprattutto in quelli degli altri di solito. Eppure no, eppure il Vangelo si pronuncia da zoppi, si pronuncia da ciechi, si pronuncia da storpi, si pronuncia da muti, da sordi. Queste persone ha incontrato Gesù e forse in qualche modo anche i suoi primi predicatori erano così, avevano zoppicato, non avevano veduto, non avevano ascoltato fino in fondo. Insomma, in qualche modo la predicazione del Vangelo passa dalle fragilità e dalle contraddizioni degli uomini. E quindi forse una delle prime cose sarebbe quella di non puntare sempre il dito sulle contraddizioni degli uomini, perché ci siamo dentro tutti, ogni giorno, ogni istante. Eppure dentro queste contraddizioni Dio c'è, continua ad operare, e dentro queste contraddizioni il bel pastore guarda, contempla tutte le sue pecore e non ne vuole perdere nessuna, perché nessuna si può perdere mai. C'è una frase che, con il quale la seconda lettura di oggi si conclude, che è questa: Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Che non vuol dire che non ci succederà più niente. E questo testo, questa parola, diversamente da altre parole che troviamo soprattutto nell'Antico Testamento, ma questa parola non dice che non ci saranno più lacrime, dice che Dio le tergerà. Ci saranno perché la vita porta con sé le sue contraddizioni, il suo peccato, il suo dolore, la sua sofferenza, ma anche le sue bellezze, le sue gioie, i suoi ricominciamenti. Le lacrime, sembra dirci questa ultima annotazione di Apocalisse, non ci sarà un momento in cui non cadono più, ma ci sarà un momento in cui verranno terse, verranno asciugate, in qualche maniera verranno raccolte. Sapete, io quando ho ascoltato questa questa parola che si ascolta sempre, ma ogni giorno nella lezione divina la si ascolta in modo diverso. E ieri pensavo, ma è un po' come quando la mamma asciuga la lacrima del bambino. E molto spesso lo fa, se mi lasciate passare questa similitudine, senza il fazzoletto. Lo fa proprio così, con la mano. Con la mano. E poi magari ci schiaffa anche un bacio. Perché bisogna la consolazione e bisogna il ricominciamento. Ecco, Dio in qualche modo ci accompagna così. Terge le lacrime che ci sono. Che ci sono. Dio non ci presenta una vita che non c'è, una vita ideale. Quella che vorremmo noi nella perfezione assoluta non c'è, ci dice. E quindi ci saranno anche delle lacrime, o di dolore, o di gioia, o di pentimento, o di consolazione da versare. Perché questo dice la nostra vita, il nostro corpo, la nostra esistenza. Ma dentro questa passione forte con cui noi viviamo, Dio tergerà le lacrime, Dio le asciugherà. Ecco, se Dio asciuga le lacrime, vuol dire che Dio c'è. Dio c'è nella mia vita, quando la mia vita incrocia la stanchezza, il peccato, il dolore, la sofferenza, o quando ha bisogno di essere accompagnata nella sua gioia, nella sua commozione, nel suo ricominciamento. Dio c'è. Ecco, Paolo, Pietro, tutti gli altri hanno compreso questo. Hanno compreso che le loro cadute, le loro scivolate non erano la fine del mondo. Erano forse il luogo umano in cui Dio, attraverso Gesù, li poteva incontrare. E li ha incontrati là. E quando li ha incontrati lì, allora hanno capito. E hanno saputo ricominciare e hanno saputo dire che quel Dio lì avrebbe avuto questa forza di consolazione, questa parola di convincimento, questa azione di accompagnamento per tutti, non solo per alcuni. E chi questo accompagnamento, questa consolazione non la voleva, ebbene sarebbe rimasto senza, ma Dio non poteva non parlare, non consolare, non accompagnare. E qui si apre davvero la vera dimensione del popolo che cammina nella storia, cioè l'umanità. Chiunque voglia ascoltare, chiunque voglia seguire, chiunque voglia essere abbracciato da questo amore, chiunque desideri che la sua lacrima venga tersa, chiunque troverà una risposta. Ed ecco allora un mondo che reinizia, un mondo che ricomincia, un mondo che reinizia e che ricomincia per tutti. Pensiamo, fratelli e sorelle, come sarebbe straordinario se questa apertura del cuore di Dio diventasse l'apertura del nostro cuore, nell'accompagnarci a vicenda, nel leggere il nostro cammino personale, nel leggere il cammino delle nostre persone care, nel leggere il cammino delle persone che conosciamo, nel leggere il cammino di quelle che non conosciamo, di leggere il cammino di quelle che ci hanno preceduto, di leggere il cammino del popolo di Dio che cammina nella storia della Chiesa e delle Chiese, in questo universale abbraccio di comprensione. Ecco, io credo che essenzialmente questa sia Pasqua. All'inizio, proprio all'inizio del Concilio Vaticano II, Giovanni, Papa Giovanni, nella sua omelia introduttiva a quella giornata straordinaria, epocale per la Chiesa, lui rispettò e disse: noi sappiamo che ci sono persone, disse Giovanni, dotate di molto zelo, che in qualche modo vedono con drammaticità tutto quello che sta succedendo nel mondo e nella Chiesa, e vedono, magari anche con buona intenzione, ma vedono giorni infausti che colorano la storia. Ecco, disse Giovanni quel giorno, noi dissentiamo da questi profeti di sventura, quasi che la fine del mondo incombesse. Ecco, io credo che l'ascolto della parola profonda ci deve sempre far dissentire dai profeti di sventura e anche da quella profezia di sventura che potrebbe attanagliarci guardando cosa succede in questo mondo. La parola del credente è una parola di gioia, è una parola di consolazione, è una parola di giustizia, è una parola di cammino con il mondo dentro le sue difficoltà. Quella, io credo, oggi sia la parola che il cristiano deve pronunciare in questo mondo. E se apriamo le porte a tutti, come Dio le ha aperte a tutti, le dobbiamo davvero aprire a tutti. A noi stessi, prima di tutto, ai nostri vicini, ai nostri prossimi, ai nostri lontani. E allora davvero comprendiamo che parola di pacificazione il pastore abbia pronunciato nella storia. Nessuna pecora andrà perduta. E lo dice due volte Gesù, riferendo a sé e riferendolo al Padre. Nulla di ciò che è generato, cioè nulla di ciò che è umano, va perduto, perché questa è la volontà di Dio, che nessuno si perda, che nessuno si perda. È questo l'annuncio pasquale, contro ogni altra presunta evidenza. Questo è l'annuncio pasquale, nessuno si perde, sta a noi trovare la grammatica di parole e di gesti perché questo possa davvero avvenire.